Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò ed, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Acclamiamo alla parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il tempo ordinario che stiamo vivendo da poche ore ci aiuta nella Chiesa, madre maestra di ieri e di oggi, a riscoprire il senso della chiamata che il Signore rivolge a ciascuno di noi. Non soltanto a presbiteri, a religiosi o religiose, ma a tutte le persone che seguono il Maestro, Gesù, il Salvatore. La Chiesa ci propone tre brani che credo siano costitutivi della chiamata che il Signore rivolge a noi. Anzitutto, nella prima lettura, un brano dal primo libro di Samuele, Samuele che scrive una specie di sua memoria autobiografica, quando aveva poco più di 10-12 anni, un ragazzo, quando viveva nel Tempio di Gerusalemme e il suo maestro di spirito, è meglio chiamarlo direttore spirituale, era proprio il profeta Eli. E di notte viene questo ragazzo chiamato ripetutamente con il suo nome, Samuele, Samuele. Quando noi parliamo di vocazione cristiana, come vocazione in cui io faccio quel che voglio, quando voglio, come voglio, secondo i miei guadagni più cospicui nella mia vita, e scelgo con i miei genitori questo, vuol dire che non ho capito niente della vocazione che il Signore mi rivolge. Perché è Lui che ha l'iniziativa, sempre e comunque, di giorno e di notte. E il Signore non ci chiama soltanto quando abbiamo 50, 70, 120 anni, ci chiama anche quando siamo ragazzi, anzi, prevalentemente in quei momenti in cui il Signore vede che noi stiamo orientandoci verso una risposta alla sua chiamata. Ciò che è fondamentale è che noi questa iniziativa del Signore la vediamo in qualche modo incarnata quotidianamente nelle persone che ci stanno maggiormente vicino, attorno, e che desiderano il nostro bene maggiore, i nostri genitori, i nostri catechisti, i direttori spirituali, i sacerdoti, gli insegnanti, insomma quelle persone che ci aiutano a scoprire qual è la fede della mia vita sulla quale il Signore desidera che io mi incammini. Ma ciò che è fondamentale è che noi non scegliamo mai la nostra vocazione secondo i nostri parametri, ma secondo i parametri del Signore. Pertanto, ecco il piccolo Samuele, invitato dal suo direttore spirituale, e lì parla: Signore, il tuo servo ti ascolta. È la parola di Dio che va continuamente indagata, letta, meditata, approfondita, testimoniata. Parla, Signore. E il Signore parla ancora nell'intimo della nostra coscienza, nell'intimo del nostro cuore, e ci aiuta a fare sì che la nostra vita sia una vita felice, ma non felice un attimo, serena lungo tutto il corso della propria esistenza. Oggi assistiamo purtroppo a gente che contrabbanda la propria vocazione con la propria professione, e allora abbiamo degli eterni spostati, gente che guadagna, guadagna, guadagna e non riesce a cogliere il significato profondo della propria esistenza nella vocazione divina e nella risposta divina e umana che ognuno di noi può dare. È importante vivere alla luce di questa chiamata. Chi di voi ha seguito in questi giorni Papa Francesco in Sri Lanka e nelle Filippine, ripetutamente Papa Francesco che cosa ha detto? Si è rivolto ai bambini, alla loro chiamata, a quei ragazzi che potevano essere niños de rua e che in pratica potevano essere chissà chi, uccisi così per un capriccio di qualcuno delle forze armate, possono diventare grano vero, autentico, per la testimonianza sulla terra e nel regno dei cieli. Né più né meno come il grande Samuele, il quale, dice questo bellissimo brano, crebbe nella vita e il Signore fu sempre con lui. Non lasciò andare a vuoto neanche una sola delle sue parole. Proviamo noi allora non a contrabbandare la parola di Dio con la nostra attenzione distratta della televisione o di altro mezzo di comunicazione, e proviamo a entrare in questa parola di Dio che è il cibo della nostra esistenza, l'anima della nostra persona individuale e comunitaria. secondo passaggio costitutivo della nostra chiamata del Signore. Ce la scrive circa 2000 anni fa San Paolo, il quale conosceva molto bene le comunità che lui aveva fondato nella fede cristiana. San Paolo gira tre viaggi nel Mediterraneo e per ben due volte tocca la grande città di Corinto, importantissima per quel tempo, ma una città piuttosto dissoluta, che viveva non solo di mercati, di mercanti e di porto, ma viveva anche di orge. Addirittura più di una volta si lamenta San Paolo per iscritto di questa comunità che trasforma addirittura l'Eucaristia in una orgia di lassismo. E ai Corinzi che cosa dice? Cosa scrive? L'abbiamo ascoltato al capitolo sesto della prima lettera, proprio circa la vocazione. Parla alla maniera greca, nella quale c'è il corpo e l'anima che formano un tutt'uno, la persona umana. Non come nella cultura greca orientale, in cui il corpo e l'anima sono caratterizzati dal soffio di Dio, Ruah Yahweh, e dal nefesh, cioè dalla carne che viene irrorata, animata da questo spirito di Dio. No, qui c'è la concezione greca sulla quale lui cerca di entrare. Persona molto attenta ad esprimersi con un linguaggio tipico del mondo greco, quel mondo che abbiamo ereditato anche noi, Parla dicendo: i vostri corpi non sono per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo di ognuno di noi. Lui ha risuscitato il corpo e quindi risusciterà anche noi con la sua potenza. Allora, nella chiamata del Signore, il corpo non è un amminicolo secondario alle scelte forti che noi compiamo con la nostra persona, ma è un componente essenziale, costitutivo. Proviamo a osservare un attimo come viene valutato oggi il corpo. Quanta salute e quanto salutismo abbiamo nei confronti del nostro corpo. Quante spese di palestre, di gente palestrata, di gente che rinuncia addirittura al break del pranzo pur di andare a mettersi un corpo perfetto e in ottima forma. Quanto macchiato abbiamo di qualsiasi tipo e razza. Quante spese nei confronti del nostro personale individuale corpo. E invece il Signore chiede che i vostri corpi sono membra del Signore, che oggi vive sulla faccia della terra, ma sono destinati alla risurrezione. Che senso abbiamo del nostro corpo? Quello della dignità, quello dell'essere immagine, icona vivente del Signore, oppure i corpi dei nostri fratelli li trattiamo così come capita? Con violenze, con sopraffazioni, con sfruttamenti, con il mio corpo e la mia persona è ciò che vale, il corpo degli altri, non capisco perché debbano venire dalle nostre parti. E avanti, Di queste litanie oggi sono murate le nostre menti e i nostri cuori, al punto che non riusciamo forse a comprendere l'importanza del corpo che deve essere disciplinato, regolato dalle nostre scelte fondamentali. Con questo non vogliamo ridurre il nostro corpo come in una certa spiritualità occidentale, l'asino della nostra vita, no, no. Ma vogliamo dire che il nostro corpo deve rispondere a quelle che sono le scelte di fondo della nostra chiamata, che il Signore rivolge a noi come la rivolta lungo il corso dei miliardi di anni che sono passati prima di noi e come Lui rivolgerà a tutti noi. Abbiamo bisogno, insomma, che la chiamata che il Signore ci fa non sia una chiamata stratosferica, concettuale, ideologica. Abbiamo bisogno che la chiamata del Signore sia una chiamata incarnata, in cui si veda ciò che è la nostra scelta di fondo. Al punto che parecchie volte, quando papà e mamma ci credono, i ragazzi, i figli, dicono: ma guarda un po' quanta fede ha mio padre, quanta fede ha mia madre. Come io la vedo, la percepisco, la sento. Perché? Perché la fede si trasmette coi cromosomi. Ma questi cromosomi vanno poi fatti maturare, crescere, andare a maturità. Il nostro corpo è tempio addirittura dello Spirito Santo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. È la conclusione questa. Non invece godetelo o fatelo godere questo corpo, punto e a capo. Io il mio corpo ce l'ho solo per godimento. No, ce l'hai perché è un dono del Signore e tu per il Signore glorifichi anche il tuo corpo. Ultima osservazione, che nella chiamata costitutiva della nostra vita vocazionale deve diventare scelta feriale e festiva. Giovanni il Battista, che ha due discepoli estremamente bravi, Giovanni, che sarà Giovanni l'Evangelista, sedicenne, Andrea, addirittura quasi coi capelli brizzolati, il più vecchio. Quando lui, Giovanni Battista, segna: quello è Gesù, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, sulle rive del fiume Giordano, cosa fanno i due discepoli? Non si attaccano morbosamente al loro direttore spirituale, come noi non siamo chiamati ad attaccarci morbosamente, che so io, ai nostri genitori, ai nostri catechisti, a coloro che insomma hanno speso la vita per noi. Li ricordiamo con immensa riconoscenza, preghiamo per loro, ma loro immediatamente seguono Gesù. Questa sequela dovrebbe diventare lo stile quotidiano della nostra vita vocazionale. Seguire il Signore, seguirlo sempre e comunque, ma questo dipende da noi, non dipende da chissà chi altro. È il Signore che ancora una volta ha l'iniziativa del dialogo con questi due discepoli di alto livello. Che cosa cercasse? La domanda. Oggi siamo così indifferenti della nostra cultura d'Occidente che non ci va più neanche di cercare, perché non ci ricordiamo più neanche la notizia sensazionale di ieri. Non abbiamo più il senso di ciò che è importante nella nostra vita e quindi una scala di valori relativa a queste cose fondamentali. Per noi tutto è importante, tutto è indifferente. Insomma, siamo persone che ormai rischiano quello che nell'Antico Testamento si dice: non sei più né freddo né caldo, sei diventato tiepido su tutto, io ti vomito dalla mia bocca. E da questo punto di vista il Signore invece chiede una ricerca appassionata del senso profondo della nostra vita. Maestro, Rabbì, dove dimori, dove abiti? E San Giovanni, che allora aveva 16 anni, l'Evangelista, che scrive questa memoria autobiografica vocazionale, si ricorda persino il giorno e l'orario, erano le 4 del pomeriggio. Da quel momento siamo rimasti col Signore per tutta la giornata e per tutta la notte. Ecco perché allora Andrea e Giovanni, nonostante che Giovanni quando scrive questa pagina sia pressoché novantenne ed Andrea ben più vecchio di tutto l'intero collegio apostolico, cosa fanno? Diventano umili missionari della loro chiamata, della loro vocazione, chiamata risposta. Cosa fa Andrea? Va dal fratello Simone, che era impegnato a Cafarnao a guadagnare soldi facendo il pescatore, anzi era il capo di un gruppo di pescatori di Cafarnao. Una persona quindi che aveva una certa consistenza economica. Ebbene, dice Andrea a suo fratello: abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato il Salvatore, abbiamo trovato colui che dà senso alla nostra esistenza. Non solo, lo prende, lo convince e poi lo porta da Gesù. Questa è la missione che noi abbiamo quando la nostra chiamata è una chiamata autentica. Dirla perché gli altri possano andare al Signore e, facendo la loro strada, seguire il cammino vocazionale tipico di ogni persona. E Gesù, che quando incontra il fratello Simone, fratello di Andrea, gli dice: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sì, non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai Kefa, che significa in ebraico roccia viva, roccia soda, roccia che in pratica, se qualcuno ti dà contro il naso, se lo rompe. Roccia sulla quale io fonderò la mia chiesa. Ecco perché Andrea diventa nella sua vocazione missionaria colui che porta Simone fratello a Gesù, e quello diventa Pietro, perché su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Che il Signore doni a noi oggi essere tanti innamorati del Signore, entrare tanto in comunione con Lui da portare i nostri familiari, fratelli, sorelle, conoscenti, amici, le persone che insomma in un modo o nell'altro sono in contatto con noi. E preghiamo perché tutto questo nel 2015 si possa ancora una volta verificare.